abbiamo il Salmo 145. Oh, mi pare che è mio dovere dirmi che alcune cose di queste spiegazioni dei salmi che vi ho fatto quest'anno le ho prese da un libro di un certo padre Tiziano Lorenzin, un padovano che è conventuale, credo, alla Basilica del Santo a Padova. Il Salmo 145 porta questo titolo in italiano: Inno alla potenza e alla provvidenza di Dio. Un po' fa questo titolo, fa un po' un riassunto del contenuto di questa preghiera. Il testo ebraico la chiama lode, usa il termine ebraico tillà, non so se lo pronuncio giusto, che è il singolare di tillim, che è il nome dato a tutto il libro dei salmi. Tillim vorrebbe dire lodi o salmi, ed è l'unico questo che porta questo titolo tillà davanti, ed è l'ultimo che porta la dicitura di Davide, l'ultimo dico tra tutti i 150 salmi. È una lode, l'unico che porta questo titolo di lode, è una lode completa, una lode si potrebbe dire dalla A alla Z, perché è costruito in maniera, si dice così, acrostica. È un acrostico. Cosa vuol dire? Ogni versetto comincia con una lettera dell'alfabeto, usando tutte in ordine. Noi diremmo appunto dalla A alla Z, invece in ebraico è dalla Aleph alla Tau, che l'ultima lettera è la Tau. Le lettere dell'alfabeto ebraico sono 22 e ci sono tutte nelle traduzioni, nelle antiche traduzioni. Invece nel testo masoretico, che è quello che gli ebrei sono riusciti a ricostruire, è saltata la lettera Nun, la N. Perché? Qualche rabbino ha dato la spiegazione: questa lettera non c'è perché con questa lettera inizia una profezia di Amos 5:2, una profezia sulla distruzione di Israele. Quindi questa lettera viene lasciata via, perché è un mistero troppo grande questo della distruzione di Israele, lo si vuole dimenticare. Ecco, una lode. È l'ultimo, questo salmo, l'ultimo del quinto libro dei salmi. Sapete che anche i salmi, 150, sono divisi in cinque libri, come il Pentateuco, i primi cinque libri della scrittura. Sono cinque i libri di Mosè, che chiamano così. E allora anche i salmi a un certo punto sono stati divisi in cinque blocchi, che ognuno di questi blocchi di salmi si conclude con una dossologia e con un amen. Questo sarebbe il 145, quello che conclude il quinto blocco, ed è tutta una dossologia questo salmo, però gli manca l'amen, perché l'amen è costituito dai cinque salmi che seguono, dal 146 al 150, sono un grande amen per professare la gioia e la fede di tutti questi salmi che sono stati pregati. Ancora una cosa è da dire di questo salmo, che la liturgia sinagogale prevede che venga recitato 3 volte al giorno, tutti i giorni. E tanto è considerato importante, o meglio, bello, bello che lo si può ripetere in continuità. Ecco, ogni versetto comincia con la lettera dell'alfabeto. Chi vuole può imparare l'alfabeto ebraico, no? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Bau, eccetera. E possiamo vedere ancora un'altra cosa. La prima metà, i primi 11 versi, esprimono desideri, il desiderio di lodare Dio. Gli altri 11, da 12 in poi, dicono i motivi di Dio, le azioni di Dio per cui lo si vuol lodare. Quindi prima il grande desiderio e poi le motivazioni. Un'altra cosa presente in tutto il Salmo è che sono usati soltanto, si può dire così, soltanto superlativi. La lode di Dio deve essere in eterno, non deve finire mai. La grandezza di Dio è insondabile, nessuno la può contemplare del tutto. La bontà di Dio è con tutti, non ha limiti, neanche i limiti del peccato degli uomini. Il regno di Dio è di tutti i secoli ed è rivolto a tutti i popoli. Quindi è tutto un grande superlativo questo Salmo, non ci sono confini. L'introduzione, i primi 2 versetti, esprimono il desiderio, la volontà decisa, voglio, ripetuto 2 volte, di benedire il nome di Dio. Voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. E l'ultimo versetto riprende sempre questa volontà, questo desiderio di essere, di diventare una lode del nome di Dio. E Dio viene chiamato mio Re, o Dio mio Re. Anche questa è una caratteristica, tanto che può essere chiamato il canto del regno, della regalità di Dio, poi vedremo ancora. La parte dei versetti da 3 a 6 viene espresso il desiderio, o meglio, di Dio viene vista la grandezza. Grande è il Signore, senza fine la sua grandezza. E nel versetto 6, alla fine, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Quindi il nome di Dio, la grandezza di Dio, poi la bontà. Dal versetto 7 a 10, diffondano il ricordo della tua bontà, che è immensa. È una bontà che è fatta, lo dice dopo, di giustizia, di misericordia, versetto 8, di pietà, di amore, poi buono è il Signore verso tutti, e l'ultimo, il versetto 10, è come una risposta a questa bontà, il desiderio che lodino il Signore non solo quelli che pregano, ma tutti. tutte le creature, tutti, perché lui è buono verso tutti e la sua tenerezza si espande su tutte le creature e allora ti lodino tutte le tue opere. Poi i versetti da 11 a 13 sono tre versetti centrali del Salmo e non, probabilmente il salmista che ha composto il Salmo l'ha fatto apposta di mettere al centro questi tre versetti, sono quelli del regno. Dicano la gloria del tuo regno, la splendida gloria del tuo regno, il tuo regno è un regno eterno. Quattro volte viene adoperata la parola regno. Ma ancora, perché ho detto che ho fatto apposta a mettere al centro? Perché le lettere dell'alfabeto che sono usate, se le guardate da sotto in su, è M, K e K, che sarebbe la nostra. No, M, L, L e K, il K sarebbe il nostro K, che sono le tre lettere che, pronunciate così, M, L, K, Melek, vuol dire re, è il regno, re. Quindi è proprio il centro del Salmo che dà gloria alla regalità di Dio. Lo diceva all'inizio, o Dio mio re, e adesso qui viene specificato con queste tre lettere, dicano la gloria del tuo regno, parlino della tua potenza, per far conoscere agli uomini le tue imprese, la splendida gloria del tuo regno, ripetuto, il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. È un desiderio, versetto 11, dicano, parlino del tuo regno, della tua potenza, e poi la prima delle grandi opere di Dio per le quali lo si vuole lodare sono appunto le sue imprese, la gloria del suo regno e l'eternità del regno. E questo è un po' messo al centro del Salmo, quasi a dire che è il compito principale del popolo che prega i Salmi di testimoniare il regno di Dio, di testimoniare la sua regalità. Poi dal 14 al 17 esalta la provvidenza di Dio, le opere della provvidenza di Dio. Tutta la creazione dipende dalla provvidenza del Signore. E allora, ecco, il Signore sostiene quelli che vacillano, rialza chiunque è caduto. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo in tempo opportuno. Apri la tua mano, sazi il desiderio di ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, buono in tutte le sue opere. Ecco, viene esaltata o viene contemplata la provvidenza di Dio, questo uno dei, il secondo motivo dopo il regno per cui si loda il Signore. E finalmente l'ultima parte del Salmo esalta la vicinanza di Dio. Nel versetto 18, il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Dio è vicino. E la sua vicinanza, sulla sua vicinanza si può contare anche perché lui ci difende, ci difenda. Infatti, ecco, ascolta il loro grido e li salva, al versetto 19, li salva. Perché? Perché il salmista qui non ignora quello che ha chiesto in tanti altri salmi, la liberazione dal male, la liberazione dai malvagi, la liberazione dai nemici e dal nemico per eccellenza che è il maligno. Così anche il versetto 20 si conclude così: il Signore custodisce. Custodire vuol dire che c'è qualcuno che trama contro il fedele, contro colui che prega, distrugge tutti i malvagi, tutti, anche qui c'è un superlativo, non soltanto qualcuno, in modo che possiamo essere tranquilli, distrugge tutti i malvagi, quindi c'è una liberazione. E il finale, il versetto finale, il Tau, si ricongiunge col primo versetto, come ho già detto: canti la mia bocca la lode del Signore, benedica ogni vivente il suo santo nome in eterno e per sempre. Il nome ritorna, come nel primo versetto, canti la mia bocca, ancora un desiderio, come all'inizio, di lodare il Signore, quasi a dire, arrivato alla fine, ho lodato abbastanza? Ho adoperato tutte le lettere dell'alfabeto? Ho lodato abbastanza il Signore? Adesso è compito di tutti di continuare. Benedica ogni vivente il tuo santo nome. È compito di tutti ed è compito sempre. Già gli antichi, nei primi secoli, i primi cristiani, si sono accorti che anche loro, da bravi ebrei, pregavano 3 volte al giorno questo salmo. Si sono accorti che in pratica i temi presenti in questo salmo sono gli stessi che sono presenti nel Padre Nostro, la preghiera che ha insegnato Gesù: il nome, il regno, il pane, la provvidenza, la vicinanza di Dio e la protezione dal male, sono tutti gli stessi temi che ci sono nel Padre Nostro. Per cui già i primi cristiani hanno diffuso la necessità tra i credenti di recitare il Padre Nostro 3 volte al giorno, come gli ebrei recitavano 3 volte al giorno questo salmo. Ecco, vedete, il regno è presente al centro del salmo, come ho detto, il nome nei primi 2 e nell'ultimo versetto, il pane nei versetti 15 e 16, e tu doni il cibo a tempo opportuno, il perdono nei versetti da 7 a 9, misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira, grande nell'amore, la sua tenerezza, quindi il perdono, e la liberazione, i versetti 19 e 20, ascolta il loro grido e li salva. Custodisce tutti quelli che lo amano, distrugge tutti i malvagi. Ecco, è un salmo quindi che ci aiuta a pregare ancora meglio il Padre Nostro, ci aiuta a sviluppare i temi presenti nel Padre Nostro in una maniera più completa, se si vuole, così, ecco, ci aiuta anche questo salmo a essere maggiormente ampi nell'esprimere i desideri che Gesù ha riassunto nella sua preghiera. Dacci oggi il nostro pane, il Signore sostiene quelli che vacillano, dai loro il cibo a tempo opportuno, apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo. Anche qui misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, buono verso tutti, la sua tenerezza si espande. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ascolta il loro grido e li salva. Custodisce tutti quelli che lo amano, distrugge tutti i malvagi. Quindi pregando questo salmo impariamo a pregare la preghiera del Signore e Padre nostro. Ecco, ringraziamo il Signore che ci aiuta anche a cantare le sue lodi, a benedirlo, a lodarlo, a contemplarlo, a vedere la sua grandezza e la grandezza della sua bontà. Sia lodato Gesù Cristo. Allora direi, per concludere, lo rileggo tutto insieme ad agio, tutto unito questo salmo, non a pezzettini come abbiamo fatto finora. O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, degno di ogni lode, senza fine la sua grandezza. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese. Il glorioso splendore della sua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza, per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva. Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano, ma distrugge tutti i malvagi. Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre. Ecco, per la nostra scuola di preghiera questo è davvero un bel insegnamento, a essere sempre pronti a lodare e a ringraziare il Signore, perché Lui sa già ciò di cui noi abbiamo bisogno, come ha insegnato Gesù, e quindi a noi spetta soltanto benedirlo, lodarlo, esaltarlo, contemplare la sua bontà, la sua grandezza. Nel Padre nostro, infatti, incominciamo così, lo chiamiamo Padre, che è un termine che esprime tutta la bontà di Dio e anche la sua grandezza, la sua superiorità a noi, o Dio mio Re, e noi Gesù ci fa dire Padre, e che sei nei cieli. Quel che sei nei cieli qui è espresso da quei versetti che esaltano la grandezza di Dio, perché essere nei cieli vuol dire anzitutto essere al di sopra di noi, al di fuori della terra, non è contenuto da tutto ciò che noi pensiamo lo possa contenere. Grande è il Signore, degno di ogni lode, senza fine la sua grandezza. Ecco, Padre nostro che sei nei cieli, poi sia santificato il tuo nome, i primi e l'ultimo versetto. Venga il tuo regno, ecco che c'è la parte centrale che riguarda proprio il regno, e del regno fa parte anche la volontà del Padre. Sia fatta la tua volontà, la volontà del Padre è che venga, che lui possa essere il re di tutti, possa essere obbedito da tutti.
Luce della vita, luce del mio cuore, gioia, pace, amore, vita di.